Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Buongiorno chef,
buongiorno,
come stai?
Buongiorno Pier, bene bene bene.
Prima, tu? Festivo, bene bene, devo dire.
Ti sei dato da fare a tavola?
Nei limiti, beh sì, ma guarda, non più del solito, perché io sono uno di quelli che mangia talmente tanto
praticamente
l'anno
sempre
sì,
Natale.
C'è stato qualche anno addirittura che sono riuscito a dimagrire a Natale.
Ti sei non preoccupato?
No, ma insomma, diciamo, non c'è una grande discontinuità rispetto al resto dell'anno. Oggi però parliamo
però vogliamo lanciare il messaggio di non abusare troppo della tavola? Di tenercela amica?
Lo vogliamo lanciare,
vogliamo dirlo?
Messaggio, oppure vogliamo magari tenercelo per il 2021? Così?
Sì, va bene, va bene.
No, lanciamo, ovviamente, insomma, adesso il tema è importante, un tema medico.
Diamo del lei al cibo, che ci rispetterà.
Sì, però mangiate come parlate.
Mangiate come parlate.
Diamo del lei, ma insomma, con un certo entusiasmo. Oggi, fra l'altro, il tema è entusiasmante, perché parliamo di torrone, marron glacé, storione. Cioè, siamo proprio in questo clima festivo.
Beh, assolutamente sì, sono quegli ingredienti che più o meno vediamo tra i pacchi natalizi, tra i regali richiesti, per cui va bene, abbiamo affrontato con tre ricette particolari che poi naturalmente vi raccontiamo e naturalmente proveremo anche qui a dare dei costi per così l'economia della famiglia di cui abbiamo iniziato a settembre a parlare, per avere un'economia applicata alla famiglia.
Esatto, vi ricordo 349-239-0191 oppure mangia come parli @radio24.it, gli SOS Oldani, ovviamente lo Spazio News e grandi ospiti. Comincerei da Flavio Montrucchio, che fra le mille cose della sua vita insomma, siamo freschissimi, no? Conduttore di Junior Bake Off Italia e poi anche di Bake Off Dolci Sotto un Tetto su Real Time. Come stai?
Molto bene, grazie anche per insomma l'intro, veramente sembra quasi che sia un conduttore serio, insomma mi fa piacere. Grazie.
Flavio, buongiorno.
Buongiorno entrambi.
No, stavo la serietà la rifuggiamo.
Stavo seguendo con attenzione i vostri discorsi e sono più che mai attuali, perché quest'anno col fatto che uno, sai, a Natale c'ha le tavolate molto lunghe, no? Per ospitare tanta gente, quest'anno si sarà probabilmente in pochi, ma le tavole rimangono grandi e quindi non vorrei che gli spazi venissero riempiti dal cibo invece.
No, infatti. E anche se questa, mi hai dato un'idea, adesso ancora un po' di feste ce l'abbiamo nei prossimi giorni, anche se sono feste quest'anno ovviamente molto diverse per i ben noti motivi. Senti, come se la cavano questi bambini? Perché stiamo parlando proprio di bambini.
Ma troppo bene, anche in maniera eccessiva, a tal punto da umiliare almeno sottoscritto, perché si cimentano in prove anche difficili apparentemente, poi in realtà invece riescono a produrre un contenuto più che soddisfacente, quindi creando anche delle perplessità negli adulti.
Quanta preparazione c'è, Flavio, per questi bimbi, per questi ragazzi, per arrivare pronti a far l'esame?
Ma io credo che venga dalla dalla preparazione a casa, quindi tanti vengono proprio con la ricetta delle nonne, della mamma, del papà, insomma, ma sicuramente l'ingrediente principale deve essere per forza la grande passione, perché sono bambini che vanno dai 7 ai 10 anni, quindi talmente piccoli che se non sono motivati proprio da una passione innata, forse direi, non vorrei...
Quindi c'è una possibilità di avere grandi pasticceri o grandi cuochi con questi. Le prime semine che facciamo le raccoglieremo fra qualche anno. Vedi coinvolti anche per un futuro oppure solo per uno show televisivo?
No, ecco, in realtà penso più la prima, perché sai, loro tutto hanno tranne che l'ambizione di fare televisione, in realtà, quindi lo show televisivo non lo sentono proprio, sono proprio invece iperconcentrati nella realizzazione del dolce, e la cosa a cui tengono di più forse è proprio il giudizio dei maestri pasticceri, quindi
certo.
Forse proprio dello show in sé televisivo non sono così interessati.
Eh beh, perché c'è un elemento probabilmente non voglio dire di severità, però insomma di ufficialità, e poi ovviamente la grande professionalità di Damiano Carrara e di Ernst Kram, quindi insomma stiamo parlando veramente di maestri, e questo probabilmente incide, no? Nel senso, sì, ci sarà anche l'adrenalina televisiva, ma probabilmente più la voglia di fare bene il proprio dovere. Senti, tu sei nato a Torino, vivi nell'Astigiano, però fra Torino e l'Astigiano, quindi stiamo proprio parlando di un luogo magico per la cucina. Per esempio, sì. Scusa, rimango sul tema, il Mont Blanc, sì. Il Mont Blanc. Non inteso come monte, non inteso come, ma inteso come dolce, che visto che oggi parliamo di marron glacé.
Siamo come penna.
È vero.
No, due chicche per il Mont Blanc buono?
Ma guarda, io sono l'ultimo a dare giudizi sui dolci, guarda.
Vabbè, però vabbè, no, chi mangia chi ha più conoscenza rispetto di chi fa a volte.
Guarda, potrei dare un consiglio sul bollito, mi verrebbe meglio.
Dai, io preferisco tra l'altro il bollito adesso.
Il consiglio è quello di, come dice mia madre, di bagnare bene la mollica di pane nell'aceto prima da utilizzare, non lasciarla solo bagnata nell'acqua.
No, diciamolo, per il Mont Blanc o per il bollito, la mollica bagnata nella
per il Mont Blanc verrebbe proprio.
Però sai, un tocco di aceto nella parte di Mont Blanc, la parte secondo me ci può stare, una parte di acidità, visto che è dolce, poi c'è panna, c'è il marron glacé.
Me l'hai provocato, lui queste cose ci va, no, crossover, impazzisce. Ha sentito che l'aceto era per il bollito. Dico, ma perché l'aceto su... Ha ragione, perché in realtà in questa mescolata, no, di caldo, freddo, di dolce, salato, di...
togliamoci un po' di acidità, mettiamola nei piatti, che ne prenderà bene il gusto. Piero, cosa dici?
Assolutamente.
Guarda, io ascolto con estrema curiosità, ma mi giudico immediatamente ignorante. Io per fortuna i programmi di cucina li conduco, ma non prendo parte all'acquisizione tecnica, perché non ne sono in grado, quindi lascio a voi questa...
Sei come me, sei, diciamo, di quelli che guardano, osservano, dicono
posso
due mangiare, parole.
Sì, posso un magnato forte anche, però...
Assolutamente. Senti, e invece torniamo sulla parte salata, adesso poi tanto avremo tutta la puntata per parlare di marron glacé, di torrone, di tutto il resto, perché insomma tu sei nato e vivi in una zona che è veramente...
Aspetta che dico a mia moglie intanto di portarmi un libro di cucina, così...
Esatto, anzi, salutala. Dai. Ma com'è la situazione... Cioè, nel tuo pantheon di sapori di Langhe, di Monferrato, di Astigiano.
Sì, beh, noi qualunque cosa viene innaffiato ovviamente da un bicchiere di vino rosso, che sia Barbera o Nebbiolo, per forza, perché insomma nella mia zona, insomma, in cui sono cresciuto, questi sono i vini che la fanno da padrone. Quindi poi anche vengono declinati anche in versione culinaria, quindi Barolo oppure... che ne so, facciamo noi in questo periodo, facciamo molto gli agnolotti del Plin, che questa è una
che,
cosa proprio,
sono molto amici di Pier, devo dire,
12 mesi all'anno questo periodo, diciamo, forse d'estate un po' meno, ma in realtà anche l'estate, perché poi possono essere...
Sì, poi questo anche questo è vero, voglio dire, poi oramai le stagioni non ci sono più neanche in cucina, quindi, però sì, mi ricordo che mia nonna, diciamo, questo era il periodo, diciamo, in cui li faceva, non so se per una questione anche economica, perché sai, una volta non si faceva tutto sempre, ma anche per motivi, insomma, credo economici, a seconda di quante persone andavano o meno a pranzo. Quindi quando c'erano i pranzi di Natale, si presentavano in 25, non è che non poteva farlo storione.
Ma il Plin,
diciamo.
Esatto, il Plin è il piatto della domenica? Cioè, sì, il piatto della festa, nel tuo immaginario?
Sì, nella mia famiglia, sì. Sì.
Va bene, hai una tua ricetta personale, un tuo cavallo di battaglia?
Bollito.
Da mangiare o da preparare? Perché cambia parecchio.
Decidi tu, forse da mangiare, meglio. Andiamo più
semplice. Allora, vabbè, devo rimanere sulla mia amata terra, vado con il vitello tonnato.
Ah, buono.
Ci dai sono tante versioni, soprattutto dai cuochi moderni, reinventate tutto, però il vitello tonnato prevalentemente, non so, io vedevo a casa mia che veniva fatto più che altro per l'estate. Però in effetti può essere un piatto, siccome ha ingredienti che sono... all season, cioè tutto l'anno, possiamo proporlo tranquillamente anche in inverno, per cui è un piatto che in estate va bene, in inverno va bene, autunno,
è un piatto quattro stagioni. È, diciamo, nella trilogia del classico antipasto piemontese.
Ecco, l'unica cosa, la novità che potrebbe essere, o il suggerimento che do, è di farlo con una carne rosa, cioè utilizzerei una parte importante della bestia.
E sulla salsa?
Aspetta, che potrebbe essere il filetto, il controfiletto o lo scamone, per cui puoi tenerle rosa e rimane più tenera. E la salsa, poi vabbè, lì di tutto e di più ne ho visto fare, però prevalentemente c'è un po' di cappero, qualcuno mette l'acciuga, poi si fa una maionese e naturalmente il tonno.
Tu come la fai, Flavio?
Io così, l'unica cosa che rispetto è che l'olio, non so se adesso dico una parolaccia, non è d'oliva ma è di semi.
No, ci può stare, spieghiamolo bene, perché non è un peccato utilizzare un buon olio di semi, è che è meno incisivo sul gusto del piatto finale, per cui non avrà il sapore, il profumo intenso dell'oliva importante fruttata, ma avrà più un gusto su quello che sono gli ingredienti, cioè il tonno e la carne.
Ok, qui c'è mia mamma che ha già cambiato canale, perché lei invece è una fedain dell'olio extravergine. In ogni
no, pure in casa mia si usa solo l'olio d'oliva,
pure per lavare la macchina,
cioè... della salsa tonnata viene bandito solo in quella situazione.
Sì, allora, è questione di gusto,
proveremo. Grazie amico.
Grazie.
Mio, e ancora auguri.
Tanti
a Flavio
auguri.
Montrucchio.
Grazie, auguri anche a voi, buone pranzi, buoni cene,
speriamo insomma. Bene,
speriamo bene.
In bocca al lupo, ormai quest'anno abbiamo sostituito.
Chi volesse continuare a seguire insomma programmi culinari tutti venerdì sera su Real Time, inizia Bake Off Dolce Sotto un Tetto, che è una versione di congiunti alle prese con ovviamente la cucina. Ma
mi
che
piace.
Ovviamente...
Allora, facciamo sì, una cosa, ci fermiamo un secondo e ce lo racconti bene, Flavio.
Va bene.
Mentre intanto Oldani spruzza, perché qua siamo ovviamente tutti con mascherine. È giusto. Ci fermiamo un attimo, poi così ci racconti anche questo spin-off. È uno spin-off. Boom.
Perfetto.
Vediamo.
Sì, sì.
Oh, tutto a posto, Deborah, ho prenotato.
Ma dove pensi di andare? Poi figurati, non ho neanche fatto le valigie.
Oh no, scusa, voglio dire, ho prenotato lo studio qui a Radio 24, tutti i giorni come sempre, da lunedì a venerdì. Quest'anno due denari sempre in onda. Sei contenta?
Sì, però anche a Natale al 31 dicembre, sei sicuro? Anche il primo dell'anno?
No, vabbè, adesso se insisti, vediamo, Natale il primo dell'anno, magari no, però non lo so, perché poi la direzione del personale, qui l'azienda, le borse, le cavallette, insomma, tante cose.
Ho capito, guarda, al massimo posso accettare di andare in onda anche il 31 dicembre.
Affare fatto, due di denari, sempre in onda.
Da lunedì a venerdì.
Ma non a Natale e Capodanno.
Auguri!
Mangia come parli.
Allora, siamo con Flavio Montrucchio, col quale ci siamo messi a parlare di bollito, di vitello tonnato, di plin, ma ovviamente soprattutto dei meravigliosi dolci di Junior Bake Off Italia. Ma ci stavi raccontando che si continua a cucinare sotto al tetto? Sotto un tetto?
Sì, sotto il tendone di Bake Off, che è questo tendone magico. In questo caso parte questo nuovo programma che, insomma, che ha come variante principale proprio il cucinare tra conviventi, usiamo questo termine oramai di moda purtroppo, ma che comunque darà la possibilità di grandi spunti di divertimento e anche di scontro, perché come puoi immaginare cucinare tra persone che insomma vivono insieme, quindi però possono avere anche visioni diverse del modo di cucinare, può dare adito a grandi difficoltà, a grandi scontri. Immagina, che ne so, la nonna con la nipote o padre e figlia o fidanzati, insomma. Non tutti la pensano nello stesso modo nella preparazione, e quindi essere coinvolti nello stesso tempo nella gara e nella preparazione creerà grande scompiglio e grandi curiosità.
Grazie a Flavio Montrucchio. Grazie.
Grazie.
E adesso,
grazie a voi.
Adesso
cassata, visto... cioè non è che cassiamo la ricetta, cassata il torrone,
che,
va
che
bene.
Ti sei mangiato il Dani, ma veramente non...
pane e volpe.
Ma continua, non si ferma più, vai, partiamo jingle con la prima ricetta, prego.
Però un regalo potevi farla tu questa ricetta. No, la faccio io, va bene, dai.
Sì,
una cosa molto facile, molto semplice, sì. L'importante naturalmente in questa ricetta con cassata, allora una cassata con torrone, verdura e frutta candita, molto facile. Naturalmente recuperiamo una ricotta di pecora o comunque una ricotta che sia iper fresca, la intiepidiamo a bagnomaria leggermente, la frulliamo, aggiungiamo più o meno su 250 grammi di ricotta un grammo di colla di pesce, aggiungiamo... altrettanto più o meno 10 grammi di zucchero a velo, 30 grammi di pistacchio tostato, quindi che abbia un po' questo amaro, 5 grammi di miele, io normalmente utilizzo il miele di castagno, 40 grammi di torrone tagliato finemente che possa essere croccante, 20 grammi di canditi di arancia, 20 grammi di carote tagliate a cubi con più o meno 20 grammi di finocchio tagliato a cubi e cotti in mezzo litro d'acqua e 100 grammi di zucchero, dopodiché li scoliamo, li teniamo da parte. E poi cos'altro? Prendiamo la nostra crema di ricotta, la disponiamo in piatti fondi, sono più o meno 40 grammi a persona, li lasciamo in frigorifero a riposare, a rapprendere leggermente, dopodiché prendiamo tutti questi ingredienti che ho elencato, per cui il torrone, i pistacchi, la carota, il finocchio, quindi la particolarità in questo piatto è proprio la frutta con la parte più dolce, la frutta e la verdura, pardon, e serviamo questa nostra cassata al cucchiaio alla fine con un tocco di cioccolato grattugiato e il tocco finale che riprende un po' la cucina, una grattata di noce moscata, giusto che rinfresca un po' il...
Per dare un tocco, e un tocco lo diamo con il maestro, con Igilio Massari. Come stai? Il miglior pasticcere d'Italia. Hai appena inaugurato il quarto punto vendita.
No, aspetta. Il miglior pasticciere al mondo.
Al mondo.
Ok, non Italia.
Ho detto Italia?
Hai detto Italia, e ti sei sbagliato.
Scusa, ma l'Italia è campione del mondo per definizione, è come quelli che giocano l'NBA, no? Che quando vincono il titolo NBA.
Ah, ok, giusto.
Lo davo per scontato. Ciao Iginio, come stai?
Ciao a tutti, bene.
Ciao Iginio. Senti, una domanda veloce, ma quanti libri hai fatto ad oggi? Io ho perso il conto di tutto e di tutti.
Perché vuole vedere se ne ha fatti più.
No, perché...
Sarò su... Allora... Di libri ne avrà fatti 130,
ecco,
perché i primi 10 erano cataloghi di ricette. Poi ho visto che per chiamarli libri dovevo cambiare un po' lo stile.
Ecco, qua ripeti 130, ho capito bene,
Sì, 130.
No, Gino, ma per il 2021 prospettive di qualche tua ricetta, se ce la puoi anticipare?
Ma ti voglio dire che vedo le cose... abbastanza semplici nel panettone, nel pandoro, nel bussola o il panettone al cioccolato, che abbiamo cambiato totalmente l'idea di proporlo. Teniamo sempre quello che è sempre stato un po' il nostro cavallo di battaglia, l'abbiamo cambiato nella sostanza vera e propria. Oggi quando ne mangi una fetta sembra di mangiare tra la crema e il cioccolato, ma un tutt'uno.
Mamma mia.
Iginio, ti abbiamo visto spesso, insomma, in prima linea nel sottolineare tutte le dinamiche, le necessità, i problemi di un periodo così complicato. Hai appena inaugurato il 15 dicembre un punto vendita, il tuo quarto punto vendita a Verona. Ecco, quanto coraggio, anche quanta follia ci vuole in un momento come questo nell'andare a farsi un investimento di questo tipo? Quanta speranza ci dà tutto questo? No? Che messaggio è? Poi tu sei un brand che funziona al mondo in maniera pazzesca, quindi forse hai meno problemi di altri, però insomma è un segnale forte.
Ti voglio dire che Verona è una città stupenda che sta rispondendo al di là delle nostre aspettative, cioè che abbiamo grosse difficoltà a servire la gente, perché ovviamente si mantengono le distanze e tutto quello che c'è da fare nella correttezza, però... È una piazza
fantastica.
Sì, stupenda.
Senti,
potrei dire che supera Verona è solo Milano.
Ecco. Senti, 2020 per te è stato un anno intensissimo. Hai preso le tre torte d'oro del Gambero Rosso. Avevi preparato questa torta rinascimento il 2 giugno in un momento particolarmente importante, simbolico, non solo per il nostro paese. Insomma, eravamo nella fase finale del primo lockdown. Però io andrei sulla golosità, perché poi vorrei che ci parlassi di Perla, che è questa crema al limone con pesche, crema alle mandorle, c'è un sablé alla vaniglia, nato fra l'altro da un'idea di Deborah Massari. Quindi ce la racconti un po' questo capolavoro?
No, praticamente, prima cosa, tutte le volte che facciamo un progetto, facciamo delle ricette, sono dei progetti per chi opera nel campo alimentare. E facciamo sempre quello che piace, cerchiamo di interpretare quello che piace alla gente e non quello che piace a quello che è dietro al banco a produrre. Questa qua è la parte più difficile, spogliarsi del proprio io per andare incontro alle aspettative della gente. Questo qua è il nostro primo comandamento. Perciò quello che noi facciamo in qualsiasi cibo che proponiamo è l'aspetto religioso, spirituale nel procedere nell'aspetto dei bilanciamenti coi sapori e coi gusti aromatici, perché normalmente la stampa, l'informazione mettono tutto nel calderone confondendo il gusto col sapore. I sapori attualmente sono 6 è l'ultimo che fa parte della famiglia, è l'untuoso, mentre i gusti aromatici codificati sono 888. E giocando sui questi bilanciamenti riusciamo a cogliere quella dolcezza che va bene per i golosi e anche per i meno golosi, che poi cerchiamo di farli diventare golosi.
Certo, facciamoli, portiamo sulla retta via. Grazie maestro.
Un saluto a Deborah anche, grande pasticcera, la figlia che sostiene il giro.
Volevo dire, Dani, che ne approfitto per la tua seconda stella di farti i miei complimenti.
Grazie.
Non so perché hanno aspettato così tanto, perché Oldani era sempre stato Oldani.
lo so, ma
tempi giusti, dai.
L'hanno fatto soffriggere, perché lui non ama soffriggere tanto. L'hanno messo lì a soffriggere, e poi è arrivata. Strameritata la seconda stella. Grazie Ginio.
Ciao, grazie Ginio.
Ciao.
Allora, certo, buone feste. Fra poco abbiamo lo spazio di abbiamo altre due ricette, poi abbiamo degli ospiti, poi parliamo pure dello storione, eh? Che rapporto, certo, hai con lo storione? Quando tu vedi uno storione che...
Penso al caviale.
Perfetto, basta. Fra poco ne parliamo.
Ho una notizia per voi. In occasione delle festività natalizie di inizio anno, l'appuntamento delle 12 di Obiettivo Salute con le notizie che arrivano dal mondo della ricerca si trasforma in uno spazio di incontro con tanti esperti, psicologi, scrittori, coach, musicisti, che ogni giorno ci suggeriranno consigli e spunti per vivere il presente con lo spirito, lo sguardo, la fiducia di chi sa che, come scriveva Thomas Eliot, ogni momento è un nuovo inizio. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto qui su Radio 24.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, vi ho lasciato con la voglia di storione, eh? Vi ho lasciato con la voglia di marron glacé. Dai, parliamo un po' del marron glacé, perché, insomma, il nome è francese, no?
Beh, sì.
Noi dovremmo dire perché marroni glassati o marroni canditi. È una lavorazione di pasticceria pura, che ovviamente, certo, si basa sulla castagna, in particolar modo sui marroni, no? Sulla denominazione marrone della castagna. Che succede? Cioè, come funziona il processo? Viene sciroppata?
C'è una precottura del marrone, che è una tipologia di castagna, viene candita con acqua e zucchero normale, per cui nella canditura il vegetale perde l'acqua di vegetazione, si disidrata un po'. Poi nel caso dei marron glacé vengono adagiati su griglie, viene fatto un appareil, in gergo si chiama, fatto con zucchero a velo e albume d'uovo. Vengono glassati totalmente su questa griglia e poi, come li facevo io tanti anni fa, li passavo in un forno preriscaldato con aria calda tipo 250 gradi per 40 secondi, per cui c'era questa immediata cottura dell'albume e naturalmente c'è la parte di zucchero a velo che va a ricoprire perfettamente il marrone, per cui è presente il marron glacé, che a me piace tanto, e quando senti quella crunchy che sta appena appena sulla superficie, poi dentro il morbido del marrone.
Devo dirti che questa cosa mi fa, sai, il riflesso, no? La memoria, poi questi giorni di festa siamo particolarmente predisposti a questo genere di ricordo, mi ricorda che era una delle passioni del mio papà, quindi mi emoziona molto, anche se io non è che lo amo tantissimo, perché non amo tantissimo la castagna, ho un problema, ma io ho un sacco di problemi alimentari.
Che problemi?
No, nel senso, un sacco di cose che non mi piacciono. Senti, il prezzo, perché sai che quest'anno abbiamo un focus particolare per i prezzi, ovviamente per l'economia domestica.
Il prezzo
è fra 50 e 110 al chilo?
Più o meno. A seconda allora la selezione sui marron glacé è proprio sul fattore che siano interi o a pezzi, perché vengono venduti per alcune preparazioni, tipo quella che utilizzeremo noi per la faraona, con dei marron glacé che non sono perfetti, per cui vengono a pezzetti rivenduti. Allora, quelli a piccoli pezzi hanno un prezzo inferiore, gli altri interi, belli, precisi, hanno dei prezzi importanti, perché sono prodotti che prendono molto tempo per essere preparati.
Assolutamente. Senti, facciamo la seconda ricetta, poi abbiamo lo spazio news, poi abbiamo altri ospiti. Allora, sei pronto?
Assolutamente sì, è un piatto classico, addirittura con una salsa classica. Mi sono tolto un po' da quello che è la mia tipologia di lavorazione del cibo. Qui ho una faraona da farcire, che possibilmente ce la facciamo disossare dal nostro macellaio. A parte impastiamo 200 grammi di pasta di salame fresca con 100 grammi di carne trita di vitello, un uovo, 100 grammi di pane ammollato in acqua, non nel latte, poi strizzato, 2 grammi di sale, più o meno 10 grammi di timo tagliato con le forbici, fine fine, 30 grammi, anche 40 grammi di piccoli tocchetti di marron glacé. Impastiamo tutto per bene, mettiamo, farciamo la nostra faraona che poi andiamo a cucire con un ago, per cui giusto per avere una bella palla di faraona che faremo appena appena arrostire in padella. Una volta che avrà preso colore la nostra pelle della faraona, aggiungeremo tipo 50 grammi di carota sbucciata tagliata a pezzi, 50 grammi di sedano, possiamo aggiungere 50 grammi di finocchi lavati e tagliati a piccoli pezzi. Arrostiamo il tutto, bagniamo con 3 decilitri di vino rosso e coprendo con una carta stagnola mettiamo in forno. La cottura si aggira intorno ai 45-50 minuti. La classicità di questo piatto è una salsa, come mi viene da dire, come fa la mia mamma, perché tolgo la faraona, la lascio coperta con questa carta stagnola, la faccio riposare naturalmente. Poi tutte queste verdure che saranno già ben cotte con il vino già ridotto all'interno, le bagno con un altro goccio, più o meno un decilitro di vino rosso, faccio sobbollire il tutto, poi frullo. Quindi otterrò una salsa che è una via di mezzo tra una purea di verdura e una salsa che accompagna questa carne che naturalmente dopo 50 minuti sarà ben cotta. E poi la serviamo con quel tocco di acidità che a me piace tanto, che è il succo. Potremmo utilizzare anche il succo di un bergamotto o addirittura trasformare una faraona all'arancia utilizzando un po' di succo di arancia.
Beh, mi sembra meraviglioso, che ti devo dire, mi sembra bello quasi.
Questo, Pier, è un piatto che secondo me è indicato, insomma, per la tua idea di cucina, guarda, di cacio e pepe, non di quantità, di cacio e pepe, di cultura.
Sì, sì.
Secondo me questo, con questa salsa molto mamma, mamma idea, molta, potrebbe, molta, anzi la dedico a te.
Grazie, vabbè, è incredibile. Io resto umile, però Dani mi dedica alle ricette, ma io resto umile. Spazio News, vai. Allora, Natale ovviamente il grande tema di questi giorni, Natale e le feste. Sulla tavola degli italiani 70 milioni di chili di pasta, considerato che io ne mangio circa 30, gli altri 40 sono per il resto del paese, tra la vigilia di Natale e il 6 gennaio.
E tutta è pasta lunga lui mangia, scusate.
No, più corta in realtà.
Tutte
e due,
cacio e pepe.
Tutte e due, beh, anche la mezza manica cacio e pepe, ma non ci distraiamo. Allora, fra la vigilia di Natale e il 6 gennaio, 70 milioni di chili di pasta. Una cosa incredibile, se ci pensiamo, bellissima, è che in Italia la pasta viene mangiata dal 98% della popolazione. Quindi è il piatto di tutti.
Diciamo che è energia pura.
Esatto,
è
l'Italia con 23,1 kg all'anno che vengono mangiati. 23 kg all'anno, quindi sono 2 kg al mese. 2 kg al mese a persona, vabbè, ci può stare.
A parte le eccezioni, giusto?
Fantastico.
Consorzio Arancia, cosa dici, Pier?
No, scusa, aspetta, perché quest'altra cosa ti interessa molto. Secondo una ricerca della Doxa, il 39% degli italiani ha preparato ricette più elaborate in questo periodo. Il 34% ha scelto ancora la tradizione. Il 32% sta sperimentando nuove ricette, nuovi metodi di cottura, e questa cosa ti farà piacere. Altra eccellenza italiana, Consorzio Arancia Rossa, via alla raccolta, e ci sono buone notizie perché è di ottima qualità. Parte adesso il tarocco, che arriva il 2 gennaio, mentre la Sicilia IGP è cominciata il 19 dicembre. E, insomma, poi c'è il tarocco, poi c'è il sanguinello, ovviamente anche qui c'è una mini stagionalità all'interno di questo periodo. Il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia conta 45.000 ettari coltivati di arancia rossa, con 450 soci, 70 confezionatori, 52 prodotti autorizzati. Insomma, è una grande eccellenza non solo della Sicilia, ma di tutto il Made in Italy. Poi, boom degli aperitivi fra le mura domestiche, e qua insomma siamo ovviamente figli del lockdown. Secondo quello che è stato analizzato sul panel famiglie dell'Ismea Nielsen, nei primi 9 mesi dell'anno, quindi con un'incidenza importante del lockdown, gli aumenti della cifra della spesa per gli aperitivi fra le mura domestiche ha superato stabilmente il 10%, doppia cifra, 12,1, 11,1, 10,5. Domanda in aumento anche per quanto riguarda i vini fermi. I dati che vi davo prima erano invece riferiti a spumanti, birre, aperitivi, insomma il concetto fatta molto semplicemente, è che si sta di più a comprare dell'alcol, delle, insomma, per poter fare degli aperitivi a casa.
Consumandolo in casa, insomma, possiamo, non dobbiamo guidare.
Con tutte le restrizioni, con tutti i PCM, i decreti, cioè tutte le cose che sappiamo e che ripetiamo continuamente. Mozzarella di Gioia del Colle, guarda, ma, cioè, mi fermo qui, non ho altro da dire, mi sembra già perfetta la frase. Do il benvenuto a Pietro La Terza, che è il presidente di Ara Puglia. Come stai, Pietro, e che cosa sta succedendo? C'è,
Pietro,
un regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, no? Con un giro d'affari importante.
Buongiorno a voi innanzitutto, e grazie dell'opportunità che mi date.
Siamo DOP?
C'è la DOP, sì, dal 10 di dicembre abbiamo finalmente ricevuto ufficialmente il riconoscimento della DOP di Mozzarella di Gioia del Colle, con la pubblicazione sul bollettino ufficiale comunitario. Quindi è diventata, dopo 10 anni di lunga attesa, io, essendo il presidente degli allevatori e quindi essendo innanzitutto un allevatore, lo paragono a un parto molto lungo e travagliato, insomma. Quindi,
immagino.
Ma alla fine finalmente si sono rotte le acque ed è nato il benvenuto. Fatto.
Pietro, ma la Puglia naturalmente con la mozzarella perfetto eccetera, però un'idea sulla Puglia più precisa non è la burrata o la stracciatella? Una domanda.
Allora, la burrata e la stracciatella sicuramente sono quelle che in quest'ultimo periodo stanno conquistando grossi spazi di mercato. Però la mozzarella, la vera storia della mozzarella, è nata in Puglia negli anni 30. Sì, noi abbiamo tirato fuori dei dati, dei documenti, ma anche dei vigli fatti all'epoca
all'Istituto Luce, ce n'è uno dell'agosto del 1950 che testimonia che c'era la mozzarella Gioia del Colle.
Perfetto,
quindi,
perfetto.
È tutto vero, è tutto vero.
Quindi nel frattempo chiaramente la mozzarella è diventata un po' di demonio pubblico anche in altre aree del paese come nome mozzarella. Però è altrettanto vero, ripeto, che l'inizio, la storia, la vera, diciamo, mozzarella è partita qui dalla Puglia. Poi in quest'ultimo decennio è subentrato chiaramente la produzione della burrata, la produzione della stracciatella. Perché
le configurazioni all'estero, insomma, l'idea che si ha è un po' in giro per il mondo, mozzarella un po' più campana, poi pugliese, siciliana, va bene, e invece sì, stracciatella e burrata più pugliese, magari un po' meno campana.
Posso tornare un pochino prosaico? Allora, volevo dire innanzitutto che è il 311esimo, la 311esima denominazione italiana registrata, quindi il 311esimo marchio DOP italiano, e questo ci fa capire ancora una volta la ricchezza del nostro patrimonio. E poi il giro d'affari è intorno agli 80 milioni di euro in questo momento, e secondo alcune stime questo marchio potrebbe valere una crescita del 20%. Senti, mi racconti qualcosa sul... ci sono il discorso delle tecniche di lavorazione, cioè la tecnica è molto precisa, no? Latte fresco lavorato entro 36 ore con delle vacche che
ci sono, esatto.
Che fanno
ci
queste vacche durante l'anno?
Ci sono tre elementi di base che nel disciplinare fanno un attimino la differenza. Allora, uno innanzitutto, che chiaramente il latte viene dai comuni, dai 22 comuni, non può avere più di 36 ore dalla mungitura, e che gli animali devono fare almeno 150 giorni all'anno di pascolo negli erbai, perché da noi c'è la vecchia tradizione, che è ancora fortemente mantenuta, che il periodo autunno-primavera gli animali pascolano perlomeno nelle ore, diciamo, di punta della mattinata, pascolano negli erbai che poi a loro volta vengono sfalciati nel periodo di maggio, aprile, fine aprile, inizi di maggio. E quindi c'è questa particolarità, perché poi a sua volta il latte viene fuori un latte sicuramente diverso sotto l'aspetto proprio di qualità, sotto l'aspetto dei suoi requisiti, è leggermente paglierino, perché chiaramente gli animali pascono negli erbai e quindi porta con sé un colore al latte paglierino. E insieme a questo, nella trasformazione, proprio facendo riferimento alla storia, alle origini della mozzarella, sarà utilizzato il siero innesto, che è il lievito madre nel pane, in poche parole, cioè è il siero del giorno precedente che sarà messo nella cagliata del giorno successivo per acidificare la cagliata, quindi un prodotto totalmente naturale che fa parte, ripeto, della storia della nostra tradizione.
Pietro, mi hai fatto venire.
Grandi cose.
Ti abbraccio.
Grandi cose.
Auguri, buone feste, buon 2021.
Auguri.
Viva, viva, gioia del Colle, viva la mozzarella. Anche la burrata e la stracciatella, anche se io sono mozzarellista, proprio per me non c'è partita. Fa poco, torniamo, è soldato.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, abbiamo lasciato un po' da parte il torrone, però, no?
Il torrone, sì, è una veramente cultura italiana. Ricordiamo il prezzo, giusto per rimanere nell'ambito del nostro
anche
anno.
La tipologia,
sull'economia.
Perché c'è il duro e il tenero. Qualche volta, insomma, soprattutto a una certa età, ci sono problemi.
Tu sei
di
sul
denti.
Morbido adesso o sei ancora sul duro?
Mi stai dando del...
No, di gusto. Sto dicendo.
Il mio dentista potrebbe essere all'ascolto. Ecco. No, devo dire, a parte un problema al 36 e una devitalizzazione al 38, della quale poi parleremo ovviamente negli approfondimenti. Essere e benessere.
No, c'è il morbido e il duro. Io naturalmente sono più per il duro, dove c'è un profumo, un sentore di miele che a me piace, però questo è un mio gusto personale. E poi questo è veramente un altro prodotto che rappresenta l'Italia, perché la nougatin francese non è il torrone.
Ma cosa? Ma dai,
non è l'equivalente del torrone.
Ma c'è il nome, nougatin.
Esatto, così come il macaron, che è stato preso spunto poi dall'amaretto italiano, che non è esattamente quello.
Però è buono il macaron, devo dire.
Però macaron, se lo traduciamo, è amaretto, ma l'amaretto
sì,
è un'altra
è
cosa.
No, sono d'accordo.
Voglio dire, è stata una questione di comunicazione che cominciò qualche anno fa. Pierre Hermé col macaron, va bene,
la purée eccetera, no?
Ancora prima io lavoravo con lui quando lui era chef pasticcere da Fouchon, okay. Iniziava nel 93-92 a comunicare questo macaron, che era una cosa
belli,
fantastica,
colorati,
esatto, però io diffido un po' dal mondo di tanti colori, sia nella pasticceria che nella cucina.
Bravo.
Per cui io credo che l'italianità del prodotto, di un prodotto come il torrone, è veramente esagerata, e poi si presta a tanti utilizzi sia in cucina che in pasticceria.
E poi Davide, c'è Cremona, c'è la Sardegna, c'è l'Aquila, cioè è un prodotto veramente che trova delle, come tantissimi altri prodotti italiani, trova delle declinazioni.
Ecco, direi su di tutti il torrone è forse il prodotto che rappresenta più il Natale, o che ci stavamo dimenticando un po', rappresenta più il Natale in tutta Italia. Perché sai, il panettone è nato a Milano, grandi produttori di panettone sono in Puglia, in Sicilia, ok? O in Sardegna. Il torrone invece è sempre stato un po' trasversale, per cui... Ecco, un ingrediente che mi sento di consigliare e che anch'io in questi giorni ho sulla mia tavola è il torrone. Il duro a me piace di più è il mandorlato.
Perché sei un uomo duro, sei?
Perché ho ancora i denti buoni.
Perché dietro... Allora, a seconda della varietà ovviamente il prezzo cambia, indicativamente diciamo dai 18 kg in su. Facciamo gli SOS Oldani, vai.
SOS Oldani.
Vai Oldani.
Allora, Matteo da Milano.
Buongiorno chef. Io sono goloso di cioccolato piccante, sono anche goloso di dolci, per cui mi chiedevo, esiste una ricetta in cui è possibile impiegare il cioccolato piccante nei dessert? Grazie!
Allora, Matteo, il piccante, mi chiede il piccante cioccolato, se è possibile metterlo nei dessert? Assolutamente, con il giusto equilibrio, perché quando uno mangia un dolce si aspetta una dolcezza, un'acidità, un morbido, un croccante, e questa parte piccante deve venire fuori in maniera molto delicata, altrimenti si rischia un incidente diplomatico, per cui sì, ma poco.
E adesso Zaralda Cavalicco, provincia di Udine.
Vorrei chiedere allo chef Oldani che spazio ha il gelato nella sua cucina e che qualità deve avere il suo gelato perfetto. Saluti al mitico Pardo e allo chef, uomo di grande classe e cura. Ciao, Zara Virgolin dal Friuli.
Il gelato nella cucina,
grazie,
o nella
grazie,
pasticceria?
Zara.
Assolutamente sì, sono... È una domanda molto interessante, perché nella nuova cucina è stato utilizzato il gelato che prima veniva utilizzato solo nella pasticceria, e la modernità di questo cremoso, di questo prodotto molto setato e molto particolare, che indica proprio l'Italia, è il fatto di avere cominciato ad utilizzare il gelato nella cucina e facendo dei gelati con verdura e soprattutto sapidi.
E direi che insomma Zarazzi si è meritato il libro, grazie
per la curiosità sul gelato.
Lo ricordiamo, i libri con le tue ricette, con io ho fatto delle prefazioni.
Mangia come parli, cose. L'ultimo appena nato è Pop Rhapsody.
Le
rapsodie che abbiamo qui con Viaggi nella nostra Italia, dove il grande Pierre spiega il suo viaggio enologico per l'Italia.
Però poi dopo queste mie cosettine ci sono le ricette di Oldani, che è il motivo vero per leggere il libro e per comprarlo. Allora, lo storione allora, ha un corpo allungato coperto da delle placche particolari, ossee disposte longitudinalmente sul tronco, con un muso che termina in un corto rostro e quattro barbigli in corrispondenza della bocca. Sto leggendo.
Da ovviamente. Cosa arriva lo storione, cosa produce di buono?
Beh, il caviale.
Ah, ok.
Questo mi pare chiaro.
Preparatissimo. Vabbè. Quale tipologia di caviale ti piace di
anche
più?
Anche la colla di pesce, no?
La colla di pesce arriva dalle ossa, per cui non è l'unico, ci sono anche tante altre tipologie di pesce.
Guarda, io sul caviale sai come la penso, è un prodotto, mi piace, lo mangio, ma non è una cosa che mi fa...
Top di gamma?
Top di gamma il beluga.
Ok,
banalmente.
Io direi una setra, mio gusto personale, una setra iraniano, direi che... Anche se in Italia abbiamo... una grossa produzione di caviale.
Esatto, io fingo di essere uno che pasteggia o setra o a sevruga. No, onestamente no, però insomma, prodotto. Ecco, vediamo un attimo il discorso del prezzo dello storione. Il filetto si vende in realtà a 22 al chilo, no? A 22 euro al chilo, allora, lo storione.
Il filetto, per cui calcola che non è un prezzo alto a 22 euro al chilo, perché è il filetto completo. Quando tu compri un pesce normale, più o meno devi calcolare, se io parlo di un branzino, hai il 50% di scarto tra squame, testa e lische. In questo caso lo storione, per cui se compri un branzino a 30 euro al chilo è come se lo pagassi 45-50 euro al chilo poi il pezzo di pesce, mentre invece il filetto di storione a 22 euro al chilo una porzione ti può costare più o meno 2 euro, 2,50 euro, perché il filetto è pulito.
Mentre se poi andiamo sul caviale e andiamo anche tra virgolette a divertirci con delle cose particolari, si è arrivati a pagare il caviale bianco da storione albino, che era praticamente mescolato con oro a 22 carati, nel 2015 è stato prodotto da Walter Kruel, che è un austriaco, ed è stato venduto a $40,000 al cucchiaino, circa $300,000 al cucchiaino.
Va bene, ci sta tutto, io credo più nella continuità di un prodotto.
Io mi farei vacanza.
Però qui è giusto per fare notizia, ma sì, io certo. Garantisco che il caviale, naturalmente per conoscerlo e per apprezzarlo, l'unica prova che devi fare è la turgidità dell'uovo, per cui quando lo mangi, se c'è questa consistenza, quando metti sulla lingua e schiacci sul palato, vedi che ha un po' di consistenza la pallina, l'uovo, vuol dire che il prodotto è di qualità.
Ma poi c'è da dire che contro ogni pronostico siamo grandi produttori, anzi il nostro caviale è considerato il migliore al mondo. Io aprirei il gioco, come si dice nel calcio, a Enzo Vizzari. Come stai?
Buongiorno, bene, grazie, bene.
Enzo, ciao, buongiorno.
Direttore delle guide dell'Espresso. Partiamo dallo storione un attimo, perché insomma noi in Italia produciamo del caviale di ottima qualità.
Altro che, io ho ascoltato quanto stavate dicendo e mi aggiungo. Io dico che a me il caviale non piace molto, nel senso che non mi piace molto perché se ne mangia troppo poco.
Ah, okay. Concordo con Enzo.
A me piace veramente non gustarlo, mangiarlo.
Concordo. Qual è il tuo preferito, Enzo, visto che sei un grande conoscitore di questo grande prodotto?
Io devo dire, potendo scegliere, e francamente lo dico perché scelgo, non essendo mai obbligato a mangiarlo, ma se debbo scelgo, propendo per la setra, proprio per le dimensioni delle uova, non nere ma un bel grigio argento,
la concordo.
Consistenza. Per me è alla fine, non voglio dire il più fine, ma sicuramente quello più che mi dà più soddisfazione.
Concordo, arriviamo però da un'epoca quando si mangiava un po' di anni fa, quando ci siamo conosciuti un paio d'anni fa, no Enzo? Quando arrivavano i barattoli reali, veri, da insomma quello iraniano. Io mi ricordo sia a Monte Carlo che da Marchesi c'erano questi barattoli fantastici, quando aprivi ti luccicavano gli occhi. Certo. Io ho ancora quel ricordo. Riuscire ad arrivare a un caviale nuovo che mi possa dare quelle sensazioni di così buono è difficile, non so se concordi Enzo.
Sì, concordo e mi permetto di dare un'indicazione che può sembrare volgare, ma invece è un'indicazione, un suggerimento che viene da vita vissuta. Il modo migliore, non dico sicuramente l'unico, per degustare il caviale è mangiarlo a cucchiai.
Invece dal prodotto, che sei un profondo conoscitore naturalmente della cucina, dei grandi prodotti, al tuo lavoro che è quello di insomma direttore della guida dell'Espresso, 2020 com'è finito e quando reintrodurrete la guida, insomma come partirà il 2021 con i giudizi dei ristoranti?
Ma io ho detto che ho fatto una scelta, proprio io, anche scomoda, vorrei dire anche costosa per l'editore, di non fare uscire la guida come abitualmente a fine ottobre. Altre guide sono uscite, ritengo che la guida debba guidare e debba nascere dopo la visita ai ristoranti. Siccome i ristoranti italiani sono stati per mesi chiusi, le visite non potevano essere fatte come si doveva. Di conseguenza adesso i ristoranti sono molto parzialmente aperti, verosimilmente riapriranno, io me lo auguro, dalla seconda metà di gennaio progressivamente. Quindi i miei colleghi hanno sospeso le visite, le riprenderanno, aggiorneranno quanto è stato fatto per uscire, come noi prevediamo, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. E questo mi è sembrato l'unico modo per adeguare anche questo nostro lavoro alla situazione drammatica che noi stiamo vivendo e ancora più drammatica che stanno vivendo i ristoranti.
Grazie Enzo, grazie davvero Enzo. E ovviamente buon 2021, che sia l'anno della ripartenza. Grazie. Noi abbiamo un minuto finale per fare allora il trancio di storione al vapore, cedro e zenzero candito.
Allora, velocemente, perché pochissimo tempo, un trancio del pesce più o meno 150 grammi, mettiamo a marinare con un po' di succo di limone, un po' di succo d'arancia, un po' di buccia per 4 ore, buccia di arancia e limone per 4 ore, dopodiché lo leviamo. Lo asciughiamo per bene, mettiamo un goccio di olio, in questo caso confermo un olio extravergine di oliva, per cui abbiamo una carne che ha questa consistenza della marinatura. Può essere, ci sono due possibilità, o servito direttamente così nel piatto, quindi marinato, in effetti è poi l'acidità degli agrumi che lo cuoce, oppure passarlo leggermente al vapore dando una cottura un po' contenuta e poi lo serviamo appunto nel piatto con un altro velo d'olio, un pizzico di sale a scaglie, dello zenzero candito e del cedro candito, per cui un piatto un po' orientale però italiano, perché magari lo storione prendiamo quello italiano.
Beh, sembra un'ottima idea, anche perché questa è una cosa, ne avevamo parlato credo anche un paio d'anni fa, questa è una cosa sempre abbastanza sorprendente, no? Il classico prodotto, il caviale e lo storione, che non viene associato al Made in Italy, sembra una di quelle poche cose che non riusciamo a fare, invece no, le facciamo benissimo e in quantità anche importante. Va bene, tutto in questi giorni.
Grazie,
ci sono tutte
tutti.
Le nostre pillole da non perdere di Mangia Come Parli, continuare a seguire il palinsesto, grazie Oldani, continuiamo a festeggiare, torniamo
a mangiare, sì. Un po' meno, però continuiamo a mangiare.
Devi stare calmo. Ciao.